Dunque, vi ho detto che dovete iscrivervi al corso di Moodle del Corso. Sappiate che le vostre entrate dentro Moodle sono registrate dal sistema. Questo non vuol dire che poi io vada a esaminare il, però ci sono. Così come naturalmente se voi parlate mentre c'è la registrazione audio della lezione, può darsi che le vostre voci siano registrate. Ne dubito un po' perché non è che sia potentissimo l'oggetto, però insomma è possibile. Secondo me sono anonime perché non essendoci la videoregistrazione non si ricostruisce chi ha detto cosa, anche se poi dice qualcosa, no? Però, e non lo riuserò in nessun modo, perché non saprei proprio come, ma quindi io vi avviso, se non volete essere registrati in questo, me lo dite, vi mettete, cioè state zitti e finisce tutto, no? Voi cosa ne pensate di questo? Perché secondo me, ora poi chiudo e parlo con loro che devono andare via, secondo me aumentare la condivisione delle informazioni è una cosa importante, no? È una delle cose che sono alla base della possibilità di poter fruire dell'istruzione. Se non ho l'accesso, cosa posso fare? Quindi secondo me è importante individuare strumenti nuovi, no? Può darsi che questo non sia quello ottimale, per esempio a volte mi sono registrata con il telefonino, a volte video registrata, insomma ce n'è ancora di strada da fare per trovare lo strumento giusto, ottimale, per registrare tutto e sia fruibile e così via, ma per il momento uno usa quello che ha e che gli è comodo, no? Che non è troppo difficile anche da riutilizzare. Questo è facile perché io registro, poi dopo è come una pennetta, inserisco nel mio computer, rigiro, insomma un po' di traffico c'è, cioè, ma non tantissimo. Vabbè, insomma basta, l'ho fatta lunga. Mi sentite? No, onestamente, insomma, senza problemi. Secondo voi ci si sente, che, non so, violati della propria privacy? Beh, basta, allora è finito. Allora, fine del discorso. Allora, dicevo che inserisco il materiale e in più il PowerPoint e le altre cose che si leggono durante il corso. Poi anche chi ha una provenienza particolare, appunto, i chimici, gli storici, i fisici, no? Magari faranno con me anche un incontro o due specifici in cui si cerca di individuare degli argomenti che sono un po' più pertinenti per quella materia, per quel corso di studi. Quindi avevo già provato un po' a vedere se trovavo dei materiali per l'insegnamento della storia, per l'insegnamento della chimica, perché erano le persone che si erano fatte vivere con me, che non avevano fatto le lingue, eccetera, e se lei viene poi dopo faremo qualcosa anche per quel che riguarda l'insegnamento della fisica, insomma delle scienze, non so, lei dipende poi dalla classe di concorso, eccetera, no? Quindi ci sarà un incontro, due incontri in cui si cerca di vedere se si può aggiungere a quelli che sono i discorsi generali che facciamo anche un insegnamento, un incontro, insomma, si può fare per telefono, si può fare in tanti modi, se non può venire di persona, basta poi mettersi d'accordo, ci si iscrive attraverso il forum oppure per mail, oppure si è qua. Okay. E quindi ci ho detto, andiamo a vedere, trovo i materiali. Ora ero spaventato perché vi ho detto che registravo tutto e mettevo online, adesso non parlate più, mi rendo conto, cioè anche se c'era una piccola possibilità di avere un'interazione prima, a questo punto è svanita. No, dicevo, è più, cioè voglio dire, adesso la tentazione, vado lì, lo metto in pausa e continuo i miei così ragionamenti un po' arrabbiati perché, per le osservazioni che mi hanno fatto i colleghi. Non registrarsi, cioè io ho fatto quello e quell'altro, è più sereno, insomma, uno sta lì a preoccuparsi, cioè ogni tanto magari mi accorgo di aver perso il congiuntivo e non c'è niente da fare, perché uno non è che se ne puoi attuare questi strumenti, almeno non questi, no? Ma non lo so, d'altra parte, cioè, bisogna vedere cosa si tiene di più, no? Se magari la scuola superiore non si fa, sarebbe troppo lungo, anche troppo materiale, troppo tutto, no? Però anche prevedere delle situazioni in cui la persona può recuperare quello che non ha potuto elaborare nel suo momento, o magari anche cercare di capirla meglio, no? Perché magari uno non ha capito certe materie, certi argomenti, se può avere degli audioregistratori o dei videoregistratori, non so, penso che sarebbe una situazione facilitante. Allora, quindi, ecco, ma parlate, condividiamo. Bene, allora l'audio ci porta a Moodle. Eravamo rimasti, vi avevo lasciato un paio di filmatini da vedere, vi ricordate? Quando eravamo lì a cercare di capire quali sono i nostri possibili destinatari. E così eravamo rimasti. Quanta roba c'è, visto, bravo, visto di lingue, tutto online. Allora. Eccoci qua, finalmente ce la facciamo. Questo qui è carino, è fatto bene.
Higher education is evolving. The college students of the future will increasingly reflect the richness.
Non vedete perché non è acceso, io davo per scontato. No, è spento proprio, la famiglia ha spento qualcosa lì. Che a casa si facciano questi onde matizziamo queste proposte nel campo della didattica, ed è quindi abbastanza evidente che c'è questo aspetto del trovare nuove regole, nuovi comportamenti e avere così un'autoregolazione rispetto a quello che si dovrebbe fare per imparare. Allora, adesso metto questo da capo, che è brevissimo, poi
higher education is evolving. The college students of the future will increasingly reflect the richness of our population in terms of gender, age, ethnicity, beliefs, culture, economic status, and more. They will come to higher education from diverse backgrounds and will bring with them new expectations, hopes, and dreams. Our economy continues to move toward a knowledge-based workforce, and a growing number of these new jobs are requiring post-secondary education. But not all students will need or want a traditional degree. Some already have degrees and need additional education. Post-secondary credentials will increasingly be expected to provide documentation of competencies and mastery of skills. A credential will no longer simply be a piece of paper. It will be a collection of requirements, artifacts, and other evidence of learning. Students will own their transcripts, allowing them to control their educational records and share them as they wish. The future will provide more opportunities for a much broader pool of students, not only to participate in, but to own their education. What tools will help the students of the future be successful? Thoughtfully implemented predictive analytics will be a central element in the success of future students. Data-informed advising, including tracking a student's history, successes, and missed opportunities, will highlight individual paths for achievement. Virtual and augmented reality will allow access to places and objects that would be cost prohibitive or otherwise impossible for students to experience. It will also create more opportunity for the gamification and social experience of student learning. The student experience will be enhanced by smart sensors and smart objects throughout campus. Universal design will broaden access for users with disabilities, which benefits all users, making software and interface more functional and intuitive. As students receive more digital and personalized learning, they will advance at their own pace, no longer pushed ahead or held back by the group. These and other developments hold considerable promise, but they also bring new and renewed concerns. As the interconnectedness of data and systems expands, security and privacy must be taken into account. Institutions must be attentive to faculty autonomy and student agency, ensuring that data and technology complement human judgment and personal experience. The students of the future will be everyone. Our colleges and universities will create hope and opportunity and advance the principles of diversity, equity, and inclusion by serving all students and meeting their unique needs.
Ok, commentiamo, che ne pensate? Ottimista, no? Gli studenti del domani saranno tutti saranno studenti. No, perché per il momento non lo siamo proprio tutti, ok? Cioè non c'è un accesso globale all'educazione secondaria e poi terziaria, no? Voi sapete che per esempio il numero delle persone laureate è più basso di quello che ci aspettiamo, che l'Europa ci chiede, e anche per cosa? Per tutta una serie di fattori che riguardano la crisi economica, forse la sfiducia nel valore del titolo di studio, no? Da un lato ci dicono che bisogna laurearsi, bisogna trovare, questo ci garantirà un lavoro, poi dall'altro ci dicono però che dobbiamo fare i cervelli in fuga, dobbiamo andare via, che non abbiamo una preparazione giusta, adatta, eccetera. Quindi bisogna vedere un po', le cose cambiano via nel tempo ovviamente, un po', non so, il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, anche a seconda di come si può interpretare questo tipo di dati, no? Cioè, non so, ovviamente, per esempio, sì, sarà anche vero che non ha il valore che poteva avere prima una laurea, infatti, prima quando, insomma, pure prima, no? Ecco, però sappiamo anche che tra le persone che sono occupate, cioè le persone che sono laureate sono anche particolarmente occupate, bene, okay, quindi c'è un rapporto anche se non c'è una sicurezza, cioè non è che mi dà la sicurezza di trovare il lavoro che voglio subito accanto a casa mia, eccetera. Però mi dà molto più chance rispetto a se non le avessi, quindi insomma comunque vale tutta la pena. E qua, a parte il piacere di conoscere la persona mentale e il fatto che noi saremo, voi insomma sarete una generazione che avrà bisogno di una formazione continua e non si smette mai di imparare, fa sempre bene e basta. Quindi avete visto, si capiva? Sì, abbiamo le nostre traduttrici e anche traduttori che semmai ci possono fare un riassuntino se non si capiva tanto bene. E vi sembra che ci siano, c'erano delle... perché non si chiude? Sono commenti, ci sono gli aspetti che non vi convincono, mi convincono, proprio siete d'accordo, voleste lavorarci su.
Io ho trovato interessante il concetto di gamification dell'educazione, anche se in realtà, pensandoci bene, al momento abbiamo già degli strumenti che ci potrebbero consentire questo, solo che non vengono utilizzati come potrebbero. E quindi mi chiedo, anche se la tecnologia avanzasse ancora più, verrebbero inseriti nell'educazione futura o la situazione rimarrebbe come adesso, cioè che vengono sottosfruttati, diciamo?
Non lo so, voi cosa pensate? Si fa la gamification nelle scuole oppure è riservata soltanto a chi ne parla nei convegni? Il cambio è capitato? Avete fatto gamification? La gamification è l'uso dei giochi e quindi di situazioni in cui si propone un problema e insieme cercano di risolverlo, c'è un feedback immediato, no? E anche il tipo di attività di per sé dovrebbe essere un po' più stimolante rispetto alla tradizionale lezione frontale. Quindi si studia, insomma, di gamification probabilmente se ne parla 500 anni, no? Però poi dopo realizzarla è più semplice. Adesso potrebbe essere che abbiamo degli strumenti in più che ci consentono di fare. Allora, per esempio, non è proprio una gamification, però quasi. Faccio vedere un giochino. Il principio è questo, no? Che anche posso avere degli strumenti semplici. Dunque, alla fine con cosa l'ho fatto? Allora, conoscete Caot?
No.
Allora, Caot è uno strumento con il quale io, docente, insegnante, riesco facilmente no. Allora, io insegnante riesco a fare dei questionari, delle in piccole inchieste, no? Immediatamente, e le riutilizzo immediatamente, con tutto che immediatamente non è mai la parola giusta quando uno lavora con il computer, diciamo. Allora, facciamo... No, dovrei fidarmi e salvarla, così poi dopo non me lo chiede più. Allora, facciamo questo. Dunque, adesso vi chiedo di prendere il vostro cellulare. k8.it e poi di usare questo pin che è 753717, è anonimo, cioè se non ci mettete nome e cognome ovviamente. Ecco, abbiamo Matt 990. Poi aspetta, perché la musica secondo me fa parte del gioco. Anni, Pop, e abbiamo tre giocatori. Quattro giocatori. Perché quattro? Non c'ho tre nomi. Ah, ok. Nico, Kate. Dai, possiamo fare di più. Partecipiamo, facciamo sentire la nostra voce. Costi. Matt 9,90, no, era quello di prima. Sabri, 9 giocatori. Siamo 17. Com'è? Stanno aumentando, 12 giocatori. Eliale. Noemi, vai, 13, ora lo facciamo visto che 14, no, se non avete il cellulare va bene, non è obbligatorio, chi non lo fa, soprattutto se l'hai di Noemi, ha fatto tutti? Vado?
No, non si fa.
Dai, siamo quasi tutti ora. Fatto? Vado? Vado. Vai. Tre domande. Siete pronti? Questo per, cioè, il livello più basso di intrattenimento proprio. Tutto ok? Una domanda. Tutto ok? Voi rispondete. Sì? Ok. No. Vabbè. Vediamo, eh. All'inizio della lezione di oggi. Dai, va piuttosto bene, ok? Bene, ok. Non c'è neanche un no, quindi siete ben intenzionati. E poi un paio di vabbè. Arrivederci.
Ha detto che dovranno esserci due lezioni specifiche.
Sì, mi fa. Allora, chi
ha.
Bravissimo, ecco, chi ha esigenze speciali anche mi scrive, no? Mi scrive sul forum e cerchiamo di fare. Okay. Arrivederci. Bene, allora, come dire, lo faccio più volte durante una lezione per vedere se c'è, capito, se mi seguono, se uno sta sul pezzo, diciamo. Poi, altre domande. Ah, vabbè, qui diciamo che ho sbagliato, vi ho dato un punteggio che chiaramente non ha un gran senso. Poi, avete capito quello che abbiamo detto? Tutto! Quasi! No! No comment! Bravi! Tutto! La maggior parte ha capito tutto. Ecco, fantastico, quasi, no comment il 13%, no il 7%, però ecco, allora, quindi diciamo che la porzione un po' negativa è questa verde-gialla, quindi diciamo che per il momento sono stata piuttosto comprensibile. Beh, sono contenta, magari lo ripetiamo tra un po' e vediamo se con il passare degli argomenti, insomma, con lo specificare gli argomenti, via via, no? Cioè, continua ad esserci questa percezione di stare seguendo, oppure se c'è una ragione per fermarsi e approfondire certi aspetti. Allora, la gamification è più game, d'accordo? Questo è ancora a livello quasi di sensazione, percezione, mi piace, sto bene, sto seguendo, non sono in un contesto positivo e così via. Però insomma, una delle ragioni per cui si pensa alla gratification è questa. Poi, com'è l'umore? Vediamo. 10. Ok. Noia. Grrr. Il 10, insomma, qualcuno, va bene, il 21% c'ha un buon umore anche. Poi noia, bene, la noia non c'è. E vabbè, quello può essere indipendente dalla ragione per cui non è qua, no? Quindi, ok, questa è una buona situazione, speriamo di mantenerla fino alla fine della lezione. E anche il lunedì. Non so, o il venerdì, posso vedere se ci sono delle differenze anche settimanali. Bravi, nel senso che non sono sicura, perché non ho capito bene il percorso attraverso il quale ha fatto le somme. Comunque, potrebbe essere che giù vince è quello con l'umore migliore. Poi c'è Ale, che sta piuttosto bene anche lui, lei. E poi Sabri, questi tre partecipanti, diciamo che hanno un buon risultato in termini di umore e di percezione. Salvo i risultati e li confrontiamo con dopo, vabbè, proviamo. Se lo fa subito, perché non è semplice. Vediamo se me li salva. Ecco, io insegnante posso tenermi, no? Questi altri risultati, insomma, quelli che decido che mi possono dare un'informazione, magari sull'attenzione, sulla percezione di comprensione del materiale. E me li posso tenere e poi vedere nel tempo, no? Se c'è una differenza, un cambiamento, se ci sono. Se ci sono dei cambiamenti nel positivo o nel negativo. Bene, quindi posso modificare, eccetera. Vai, chiudiamo. Ora, K8, che ogni tanto recupereremo, mi dà la possibilità di fare io delle inchieste, insomma, di riutilizzare quelle vecchie che ho già scritto e che posso riutilizzare o riproporre. E poi mi dà anche la possibilità di vedere delle domande fatte da altri. Quindi posso trovare delle proposte già messe online, tra cui, non so, trovare qualcosa che magari mi può servire anche già pronto per le mie materie. Tanto che ora avevo visto che ce n'era uno, per esempio, sulla chimica. Però mi sa che la nostra amica di chimica non c'è oggi, quindi non ci dirà se è buono o cattivo, no? Però, ecco, posso trovare, per esempio, questi programmi sono tanto interessanti, no? Cioè, comunque ci vuole sempre la valutazione da parte dell'insegnante che li utilizza, no? Perché, non so, alcuni mi sembrano così un po' molto, molto ripetitivi, molto banali, però magari qualche suggerimento interessante ci potrebbe essere. Per esempio, sulla storia avevo trovato questo che era divertente. La storia spaventosa di Halloween, non so se è proprio un insegnamento della storia, no? Però ecco, magari ce ne sono altro, math probability, poi vediamo che cosa trovo. Dunque, vabbè, la storia della Terra nell'universo. errori comuni nello spelling e nella grammatica, dici, beh, ma insomma non è così che si insegna. No, magari non è così che si insegna, però si può utilizzare qualcuno di questi strumenti. Ecco, vi faccio questo, questo l'ho guardato prima, veramente ne volevo un altro, ma l'ho perso di vista, lo troverò. Allora, dealing with negativity online, poche domande, 9 domande, così giusto per avere un esempio di un'altra produzione. Adesso vi faccio giocare. Oh, dunque, c'è la fase?
Allora, upset or jealous. It could happen once, or maybe even twice. Being mean is not okay, but bullying is much worse.
Bullismo in adolescenza.
Hurt or upset someone. It could be hurting them physically or calling them names and saying hurtful things.
Provato? Il PIN è 35 34 28.
Or on a device like your phone, which can make it kind of different. With cyberbullying, it can feel harder to escape because it can happen anywhere, anytime. Also, it's easier for cyberbullies to hide who they are. Plus, other people online can see what's happening and even gang up on someone. If you see someone being bullied, in person or online, what can you do? Give them support. It helps to show that you care. Be an upstander. Stand up for others and say something to the bully. Report what you see and tell a trusted adult. So, what will you do if you see cyberbullying?
Cosa fareste se foste voi cyberbullati? Cyberbullati? Vediamo. È un suggerimento, un tentativo. Nello stesso tempo è un tipo di programma che si può usare facilmente, vuol dire lo apro e lo uso, no? Non ho bisogno di competenze, di programmazione. Ok, vado. No, basta. Yeah. Pronto? 9 domande. Ok. Questo qui è semplicemente un commento, ok? Quindi dice qual è il problema. Quindi c'è una prima pagina che è una pagina di una diapositiva, diciamo, in cui si dice nel 2018 i ricercatori di Common Sense Media hanno analizzato 1000 ragazzi teens, adolescenti in tutti gli Stati Uniti. Abbiamo chiesto loro come si sentono rispetto ai problemi come il cyberbullismo, i drammi digitali e anche l'online hate speech, no? Quindi come si può tradurre? Aiutatemi voi, siete linguiste, l'odio online. L'odio virtuale. Che cosa hanno detto questi ragazzi? Vediamo se lo puoi indovinare. Allora, questo qui, dunque, quali sono gli argomenti della cittadinanza digitale che gli insegnanti spiegano più spesso? Quindi qual è il primo, il più utilizzato? Guardate il vostro cellulare e tirate prima quello che vi sembra il più utilizzato. Lo vedete sul vostro cellulare, qui non si vede. 26 secondi. Quindi mettete in fila, ok? Identificando quello che secondo voi è il più utilizzato fino al meno utilizzato. Chiaramente sbaglierete, non è possibile.
Aiuto.
Eccoci. Vai. Allora, qual è? Aspetta, perché io devo aprire il mio. Non lo vedo, ditemi voi, commentatemi, perché io qui non lo vedo. Allora, qual è il più usato? Io, secondo me, ma questo è l'ordine corretto? Sì. Questo? Ah, guarda, io avrei messo alla fine il digital download. Niente, non so che gli è preso. Allora, quindi, ok, next. Quiz, quale percentuale di adolescenti dicono che sono stati bullizzati? 13, 44, 79 o 91%? Ora la passo via perché mi rendo conto. Sto esagerando. Allora, guarda, è andata bene, cioè bene, non so se è una cosa bella, avete indovinato abbastanza, 8 persone hanno detto 44%, uno solo ha detto il 91%, ma la risposta giusta era questa, era il 2%, cioè 13%, quindi solo il 13% dei ragazzi dicono di aver avuto occasioni in cui hanno subito il cyberbullismo, 13%. Questo non ha senso invece. Quale percentuale di ragazzi riporta che hanno cercato di aiutare qualcuno che era bullizzato? 50, 23, 68, 88. Cosa direste voi? Quasi tutti? Oppure un po' meno, quasi zero? Cosa si fa? Cosa fanno gli adolescenti in queste situazioni di cyberbullismo? Argomento di cui poi ovviamente l'insegnante deve perdere tempo a spiegarsi. 5 per... no, che cosa brutta, solo il 9 per... no scusa, questo 23, beh non è tanto, 1 su 4 aiuta o ci prova, insomma interviene, dice di essere intervenuto, ecco, mentre voi avevate pensato anche peggio, cioè 9 di voi hanno pensato che soltanto il 5% ha tentato di, quindi insomma vedete più nera di quella che sembra essere. E così, adesso è il vostro turno, qui non si risponde, allora ora ci sono dei poll e qui si possono condividere le opinioni e poi dice dopo aver risposto iniziate una conversazione con qualcuno di classe vostra, siete d'accordo, non siete d'accordo, questo è spontaneissimo insomma naturalmente, ecco, allora vediamo cosa si pensa. Se trovate del contenuto online che è abusivo, su odio, eccetera, è meglio ignorarlo. Sono d'accordo. Sono indeciso. Sono in disaccordo. In disaccordo, ecco, meno male. Qualcuno però dice, va, meglio evitare. Allora, le persone dovrebbero accettare di vedere contenuto offensivo, spaventoso, perché è così, fa parte dell'andare online. Sono d'accordo, indeciso, in disaccordo. Succede, no? Uno va online, se no non ci va, ma si può non andarci? Anche lì, però un po' meno, cioè probabilmente una persona in meno è d'accordo su quest'idea dell'accettarlo. Penultima. Dunque, è bene che le persone possano essere anonime online, anche se questo significa che qualcuno avrà delle conseguenze negative. Che ne pensate di questo? Si può lasciare, è bene che ci sia la possibilità di essere anonimi? Qui ci siamo divisi, ok? Allora, ci sono gli indecisi, quelli d'accordo e quelli disaccordo. Quindi questa è una domanda che può essere così interessante e provocatoria. Non siamo sicuri. L'ultima. Volete impararne di più? Basta, finisce così. Molti cittadini digitali non hanno delle risposte chiare, forti, ma possono imparare di più iniziando una conversazione con gli altri. Per più risorse, vai qui, eccetera. Credo che sia finito. Ah, qui abbiamo... chissà, no? Come sono fatte questi calcoli, perché... cioè, sommare i punti, no, a volte non ha tanto senso. Cioè, può avere un senso con questo tipo di programma, io posso fare giochi di un tipo diverso, no? Posso fare, faccio vedere brevemente. Allora, se io creo, posso fare un... tipo di, come in questo caso, mettere delle risposte alternative e dire che ce n'è una giusta, ma altre volte invece non c'è una risposta giusta, no? È semplicemente una distribuzione delle risposte. Allora, tanto lo rifaremo, sì, voglio uscire, ma non da tutto. Ecco, mentre io cerco Moodle, che ho buttato via. Vi vengono in mente delle possibili applicazioni di questi strumenti?
Sì.
Questi strumenti di per fare le domande. Beh, la prima risposta, quella più semplice forse adesso, è che dovrebbe consentire di restare in interazione ed avere un po' il polso della situazione. Naturalmente dipende dalle domande che faccio, ok? Qui ve ne ho fatte una giusto per un esempio, non è detto che nel contesto di lavoro sia quella poi interessante, sia quella che uno utilizzerebbe, no? Però diciamo che potrebbe essere un modo per almeno iniziare una riflessione su certi argomenti che non sono necessariamente quelli che abbiamo messo insieme, no? Cioè, quindi, per condividere e sentire anche il primo, dare il polso della situazione almeno iniziale, no? Siamo d'accordo perché è un problema, condividi, non condividi queste affermazioni. Tanto che e diciamo, anticipiamo, vabbè, non è niente di terribilmente così nuovo, che l'uso degli strumenti per fare domande è uno degli argomenti che è stato molto sviluppato negli ultimi tempi, negli ultimi anni, no? E questi programmi che vengono fatti per interagire, per porre domande agli allievi, sono stati molto studiati. Perché si ritiene che siano un modo per garantire l'interazione e per avere sempre un po' un'informazione su come sta andando la lezione anche. Allora, l'altro incontro in cui avevamo parlato di tipi di studenti. Diciamo dei destinatari a cui ci rivolgiamo. Perfetto. Allora, ask me days, accetto, va bene, no. Allora, abbiamo fatto delle ipotesi, vi ricordate, su queste diverse generazioni. Abbiamo identificato una che è possibile che sia così, una delle destinazioni principe delle vostre lezioni future, che è questo gruppo di millennial che sono nati dopo il 2000. Ok, abbiamo detto, abbiamo fatto anche delle analisi così di quanti anni avete voi e dove potreste essere inseriti, se siete d'accordo o no. Diciamo che di questi millennial e anche di di nativi digitali abbiamo parlato, cercando di raccogliere tutte le affermazioni che si fanno su di loro, in un certo senso, anche quelle che restano un po' silenti, che non vengono esplicitate, ma magari agiscono anche nel nostro credere, no? Che cosa sanno fare, non fanno, non sanno fare. Allora abbiamo fatto riferimento a un articolo della Patricia Greenfield, che dice, che afferma, che sostiene, diciamo provocatoriamente anche, perché poi le conclusioni sono molto condizionali naturalmente, afferma che tutto il nostro, il loro soprattutto, delle nuove generazioni, tutto il lavorare con, tutto il giocare con la televisione, con i videogiochi, con gli strumenti digitali, potrebbe aver causato un aumento dell'intelligenza, perlomeno dell'intelligenza di tipo visospaziale, di cui voi avete fatto un giochino a casa. No. Perché qui non eravamo riusciti, vi ricordate? No. Tanto qui c'è la stampantina, quindi vediamo che tipo di test, no? Compongono, misurano l'intelligenza spaziale, non solo questo, questo è un esempio, anche questo folding task. E, d'altra parte, sempre la Greenfield ci dice che, ecco, per esempio, non so, in una situazione come questa, no? In cui si chiede a chi ascolta, a chi vede questo telegiornale, di esaminare più parti dello schermo quasi contemporaneamente, per dare un senso a quello che viene detto. Ecco, questo tipo di presentazione in cui si fanno più cose contemporaneamente, perlomeno si suppone che si possano fare più cose contemporaneamente, viene approvato, accettato, cercato di più dalle persone più giovani e meno da quelle meno giovani. Cioè, una persona più anziana preferisce un testo lineare in cui c'è una sola fonte di informazione a volta. Mentre quando sei più giovane si tende invece a cercare fonti di informazione in cui bisognerebbe esaminare più fonti. Quello che succede tante volte sul cellulare, per esempio, no? Cioè arriva una news online, uno apre il sito di Repubblica e gli arrivano a pop-up, bisogna scendere, andare giù, per farsi una rappresentazione conseguenziale delle informazioni, bisogna salire e scendere, magari andare a cercare una cosa da un'altra pagina. Quindi al di là della preferenza è anche questa un tipo di fonte che è meno efficace di quello lineare stesso. In questa ricerca qui a cui fa riferimento Greenfield è così, no? Cioè le persone giovani preferiscono fare multitasking, diciamo. Le persone meno giovani no, ma ma per tutti c'è un costo cognitivo, tornate in direzione, cioè costa, no? C'è uno sforzo cognitivo maggiore quando invece di avere un testo conseguenziale lo abbiamo in pezzettini. Questo costo, poi noi vedremo, sapremo, sappiamo già probabilmente, che ha delle conseguenze su come uno si ricorda le cose. Perché diciamo che la nostra struttura mentale non è proprio organizzata, non è tanto proprio progettata per fare più cose contemporaneamente. Quante sono le cose che possiamo fare contemporaneamente? Quali? Gli alimenti o qualcosa. Noi facciamo sempre cose contemporaneamente, sto camminando, parlo. Certo, magari parlo perché non sto attenta tanto a tutto, no? Cioè, difficile è fare tutto bene. Noi possiamo fare cose, tante cose insieme, però, certo numero di cose insieme. Però, più cose facciamo e più sono, più richiedono uno sforzo, perché camminare ormai è totalmente automatizzato e non devo più prestare un'attenzione cosciente. Salvo poi, naturalmente, c'è un pane delle bande di metallo che trovo per terra, ok? Diciamo che c'è una graduazione, ci sono delle cose che voi sapete fare benissimo senza pensare?
Guidare.
Bene, ottimo. Però sappiamo anche che io so guidare senza pensare, senza controllare, ma non devo rispondere alla telefonia. Perché se lo faccio, il mio controllo sulla guida si riduce. Ok, posso farlo, sappiamo anche che ci sono tanti incidenti, no? E quindi certe cose sono più facili, altre meno il controllo, comunque più attività svolgo contemporaneamente e maggiore degrado c'è nella mia performance, quindi capisco peggio, rispondo. E poi anche paradossalmente non è tanto conveniente perché per come siamo costruiti è più facile, facciamo meno errori, meno fatica, ci mettiamo il tempo, se le faccio una cosa, poi la finiamo, poi iniziamo un'altra e poi una piuttosto che tornare indietro e fare tante cose contemporaneamente. Solo che a volte occorre, cioè non è che sempre noi possiamo mettere in pausa. La situazione di no, scusi, mi chiami tra mezz'ora, cioè tu Francesco, congelati, ti rispondo tra quando ho finito di rispondere a questo, quest'altra situazione, no? Cioè a volte non è possibile, cioè dobbiamo essere in grado di fare più cose contemporaneamente. E allora in queste circostanze dobbiamo tenere presente, non so, pensiamo all'insegnante in classe, l'insegnante in classe che interroga tre. E poi a tutti gli altri da tenere a bada in qualche modo, no? Oppure chi gli ha dato un compito deve anche vedere se sono stati riuscendo a farlo, deve dare delle spiegazioni, eccetera. Con magari, e poi alla fine dell'interrogazione deve anche aver registrato correttamente chi ha risposto bene, a quale domanda, se ha risposto a tutto. Riusciamo a ricordare proprio tutto correttamente o non facciamo degli sbagli? Lei dice sì, io sì.
Sì.
No. Cioè, no.
No, forse è molto difficile comunque effettivamente parlare di questi temi per in modo separato, cioè per massimi, per cose che sono, poi ci sono tante di quelle implicazioni, tante di quelle situazioni poi sottostanti. Trovo che parlare in teoria o comunque globalmente di questo sia molto difficoltoso, quindi sì, tendenzialmente sì, ma ci sono delle situazioni dove non è così, come anche il discorso del telefono alla guida, cioè rispondo al telefono, mi metto in parte, ce la faccio a farlo, come dire, sono tutte cose che...
No, però lei ha indicato la soluzione, no? Sono al telefono, mi metto in parte.
Sì, ma anche nelle mani.
Quindi già, come dire, no? No, ma io sai in questo rispetto a questo riferisco al risultato di queste solite ricerche quantitative libere, no? Che hanno misurato rispetto all'incidente. Questo è quello dell'incidente mentre si fa qualcos'altro, può essere contro i insegnante sarebbe meglio che adatto bene, no? Diciamo che mi porta a quel momento di disattenzione che può provocare poi delle cose negative, delle conseguenze negative. Nella sorveglianza della classe, ma non solo, no? Ci sono ricerche che si occupano, che ne so, della sorveglianza all'interno dei luoghi di lavoro, no? Non so, sono in una catena di montaggio e devo individuare gli oggetti che hanno dei difetti, no? Che passano davanti a me, ok? E allora questo tipo di sorveglianza mi dovrebbe portare a identificare gli oggetti difettosi, ma la mia capacità di rimanere attento continuativamente senza fare sbagli deresce in funzione del tempo, no? Cioè, magari prima un quarto d'ora, prima ore, due ore, non so neanche chi, fino a non so quanti finali, riesco a identificare gli oggetti difettosi e poi magari penso ad altro, no? Mi distraggo un attimo, non li vedo. Alcune conseguenze sono drammatiche, altre no, no, cioè se mi perdo il barattolo, non so, il barattolo di pomodoro che non è perfettamente allineato non sarà, no, una conseguenza altrettanto negativa come se mi trovo sulla spiaggia e perdo di vista i bagnanti che sono sottoposti al mio controllo. E certo, ora io sto così mettendo tutto insieme, c'è tantissima ricerca, ok? Quindi non è una cosa, un'opinione mia, è un effetto che è stato studiato in tantissimi campi sull'attenzione, l'attenzione in circostanze particolari di sforzo, ci sono dei risultati molto netti, no? Quindi è chiaro che poi dopo come io le implemento, come le utilizzo, per quali sono le circostanze in cui mi trovo, sono molto diverse, però insomma c'è un po' una costanza e anche una convergenza da campi di ricerca diversi che vedono che fare più cose insieme ha un costo. Questo costo posso in qualche modo soddisfarlo, però non è di solito, no? Non è efficiente nel senso che il passare dalle regole che mi danno un certo pubblico, no? Scritto, alle regole che governano un altro, no? Rispondo e rispondo al telefono, mi chiedono quell'attimo di ridefinizione delle regole, delle cose che devo fare, no? Posso farlo, non ce la faccio, più delle volte ce la faccio, soprattutto con la pratica acquisisco delle routine, no? Dei comportamenti, acquisisco dei problemi che mi aiutano, però è un po' più faticoso, è possibile fare un po' più errori, no? Errori che con un piccolo aggiustamento magari recupero, però che insomma non fanno sì che quella non sia la metodologia più adatta per gestire le situazioni. Non so, per esempio in questa figura, no? In questo screenshot della televisione, che cos'ho? Ho insieme tante informazioni. Perché ho questo tipo di rappresentazione? Qualcuno ha deciso che ci dovevano essere tutte queste informazioni contemporaneamente? È possibile guardare tutte queste informazioni contemporaneamente e leggerle e capirle? Si direbbe di no, cioè utilizzando i principi della ricerca sul multimedia learning, no, non è possibile. Cioè io posso fare una cosa insieme, forse due, non so, in questo caso, dato che le informazioni sono tutte collegate, però sarà difficile. Perché hanno fatto questo? Perché magari qualcuno ha detto magari non tutti ascoltano, qualcuno legge, qualcuno vuole le notizie più in breve, allora le metto in breve, in lungo, eccetera, così tutti sono contenti. Solo che da insomma, svariate ricerche risulta che questo tipo di presentazione delle informazioni può provocare un maggiore impegno, richiedere un maggiore impegno rispetto a un'informazione in cui invece c'è un testo che magari è collegato con il messaggio e rende più facile l'elaborazione. Accenno solo così brevemente al fatto che questo effetto Flynn, cioè di crescita cognitiva negli anni, sembrerebbe essersi bloccato, cioè quindi non diventeremo tutti intelligentissimi sempre di più. Viene ancora studiato, ma insomma non è così chiaro più che sia in azione, per cui può darsi che le ragioni di crescita intellettiva che hanno agito fin qua si siano interrotte, si siano ormai abbiano trovato un effetto tetto, diciamo. Sono più distratti questi ragazzi, questi millennial di cui si parlava? Distratti nel senso, almeno nel senso forse, che hanno tante cose insieme a cui che prima non c'erano. Oh, ok, allora adesso nella camera, nella casa del ragazzo troviamo la televisione, probabilmente il computer oppure il telefonino, no? Quindi è possibile, c'è la possibilità che si possano svolgere più attività contemporaneamente e risulta quindi anche che diciamo gli adolescenti di adesso hanno più strumenti e ci stanno sopra più ore che non qualsiasi altra attività. Sono più tecnologici? Si direbbe proprio di sì, l'avevamo anche già detto che le famiglie, dai dati ISTAT risulta che le famiglie con almeno un minorenne hanno quasi nella totalità il cellulare e anche le connessioni a banda larga, mentre questa percentuale scende quando guardiamo alle famiglie di soli anziani o alle famiglie che non hanno degli adolescenti, cioè c'è un effetto di spinta da parte della situazione in cui si hanno degli adolescenti in casa, insomma, che possono spingere su questo. Quindi vabbè, possiamo contare su questi strumenti, ovviamente non del tutto, perché c'è un digital divide tra le persone più o meno anziane, le diverse provenienze sociali e geografiche, niente di nuovo. Questi qui sono i dati dell'Istat che riguardano il periodo 2006-2016 e non sono di facile lettura, però diciamo che ci danno facilmente l'informazione, facilmente insomma, nel senso che tante volte i grafici che vengono utilizzati sono più complicati da leggere quasi del testo originale. E noi vediamo, allora qui la differenza, i vari colori rappresentano generazioni diverse, ok? Quindi il blu rappresenta la generazione, le ultime generazioni, le generazioni più giovani e quelle più anziane nel loro uso regolare di internet. Era solo molto evidente che c'era questa evoluzione o involuzione o un minor uso degli strumenti. Usiamo cosa? Il cellulare prevalentemente ormai. E gli adolescenti? gli adolescenti, che sono probabilmente una delle categorie di utenti che più probabilmente hanno, con cui avremo a che fare. Questa è una ricerca, questa vi racconto brevemente adesso, è una ricerca condotta dalla Northwestern University, un centro per il management dei media. Questa ricerca analizza le news online che vengono lette o non lette dagli adolescenti. Una ricerca con ragazzi da 13 a 18 anni. Il problema è che usano molto i media, ma non leggono le news, molto poco, molto meno, insomma. E se questo accade, risulterebbe che difficilmente si sviluppa un interesse nei confronti delle news successivamente, no? Cioè, quindi se non si acquisisce l'abitudine di leggere le news da giovani, da ragazzi, no? Poi difficilmente lo si fa. E allora come si fa? Boh, tentativo di soluzione. Per esempio, si potrebbe aumentare il contatto con le news come? Usando gli strumenti che usano loro, mandando le news sul cellulare, sull'MP3, con le console, oppure, altra soluzione, modifichiamo le pagine online. Problemi che sono stati trovati, ci sono troppe notizie su internet, è difficile selezionare. Inoltre questi ragazzi risulterebbero interessati solo vagamente, un po' così imprecisamente alle notizie, che hanno tra l'altro difficoltà a capire, a seguire le ragioni storiche per l'evoluzione di una notizia. Si sentono a volte preoccupati dalle notizie, quindi le evitano e raramente quindi cercano le news, anche se quando vengono raggiunti da una notizia apprezzano. E allora ecco qua due esempi di due diverse pagine con le news online. Diciamo che una rappresenta quello che per questo gruppo di lettori non va tanto bene, non è attraente, non li forza insomma a leggere la notizia, e invece un tentativo di soluzione, no? Questi ricercatori hanno fatto dei focus group con dei gruppi di adolescenti e hanno cercato di capire cos'è che li attira e cosa non li attira nella lettura delle news. Vi ho fatto già una lista, non si preoccupi. Quindi la lista che avevamo visto prima, questa rappresentazione, non vedo neanche le lettere, le parole, giusto, quindi il contenuto va, no, ma ora via perché è tutta la foto, non è rilevante, si guarda a cosa? Questa è un'unica notizia, anche se è segmentata, ma per leggerla non devo avere un testo lungo. Invece nella riscrittura e nell'ipotesi di trattamento di questo programma di lettura, quando si vede delle notizie sono brevi. Brevi, ognuna ha una rappresentazione visiva che mi suggerisce di che cosa parla, un titolo che quindi mi schematizza, no, l'argomento, mi fa capire se lo voglio leggere. Le notizie sono poche, tutte sulla pagina, quindi in questo caso quanti sono? 3, 6, 8. C'è una gerarchia, la notizia più importante è in alto, è più evidente, e così posso capire se qual è la notizia del giorno, insomma, no? Non sono costretto, parola brutta in questo caso, ma insomma non sono costretto a leggere tutto per poter apprezzare la notizia, ma mi basta avere delle informazioni sulla gerarchia di quella notizia quel giorno. È importante, qual è la notizia più importante, cos'è che devo sapere? E poi, vabbè, magari approfondimenti, link, sviluppi storici di una notizia. Hanno fatto una ricerca, il metodo è questo, ora insomma, soggetti sono 96 ragazzi, 13-18, creano un sito fittizio e poi lo rivedono per verificare queste ipotesi fatte. Quindi vediamo quali sono le informazioni che provengono dai ragazzi stessi e dalla loro scelta delle pagine più o meno accettabili. Ecco, diciamo che da queste indicazioni ricamiamo questo. Poche storie, non sovraccarichiamo nella speranza di far leggere lunghi testi, perché probabilmente in alcuni casi non è così. Poi qui adesso noi parliamo di adolescenti, no? 13-18 anni, però non sono le uniche persone che possono essere considerate in alcuni casi, perché poi anche gli adolescenti ci sono quelli che sono forti lettori, interessati per tutto, no? Noi stiamo parlando dei ragazzi che non sono lettori forti, ma sono lettori light, meno interessati, che hanno minore concentrazione. Ecco, questi lettori light non sono soltanto in quella categoria là, no? Ma possono essere tra le persone più grandi, che hanno perso l'abilità di lettura, non l'hanno mai avuta, non hanno una frequentazione quotidiana con testi che chiedono di comprendere. Quindi, poche storie. Home page soddisfacenti, con informazioni che attirino l'attenzione. Quindi, per ogni notizia, un riassunto, una foto, mostrare la gerarchia di importanza delle notizie, notizie brevi, senza link. Ma fornire notizie di background, nel caso in cui ci siano delle, non so, per esempio in questi giorni, no? La Turchia, come siamo arrivati, è importante sapere alla situazione precedente per capire quello che sta succedendo in questi giorni e quali potrebbero essere le conseguenze. Ma se sul giornale non ci sono, dove li trovo? Allora, soprattutto rispetto a certe problematiche che hanno uno sviluppo storico, fornire notizie di background. Tagliare le informazioni in segmenti, sì, perché un muro di testo, questa è un'espressione che si trova spesso, un muro di testo, tutto compatto e tutto piano, difficilmente viene letto, oltre le prime parole, e poi eliminare tutti gli elementi non pertinenti che impediscono la lettura conseguenziale. Un'ipotesi, d'accordo, non è che questa qui è il decalogo di come deve essere scritto una news online, però è una lista di elementi che probabilmente agiranno sulle modalità di lettura e di elaborazione delle informazioni sia nelle news che in altre fonti, che in altri tipi di test. Quindi vabbè, in questo caso hanno costruito un nuovo sito, 6 notizie, beh, ma poi l'abbiamo visto prima, quindi non sto a ecco, no? Con poche notizie, ognuna gerarchicamente ordinata, quindi dando delle indicazioni. Se è possibile questo, no? Perché chi lo dice qual è l'informazione più importante in un giorno? Pensiamo però che siamo sul giornale, ok? News online, quindi un tipo di testo particolare, non è il testo storico, il testo, il romanzo, il manuale. E pur tuttavia, anche se è un tipo di testo molto particolare, e forse queste indicazioni non sono valide proprio per tutti i tipi di testo, è anche un'indicazione che come insegnanti non ci interessa, nel senso che sì, possiamo utilizzare manuali testi lunghi con muri di testo per informare i nostri studenti, no? Però consapevoli che almeno per parte di loro potrebbe essere un problema leggere tutto se non ci fossero delle segnalazioni delle parti più rilevanti. D'altra parte, non so, ecco, comprando il giornale ho visto che anche sul giornale adesso ci sono negli articoli delle evidenziazioni in giallo, perché per cui anche i lettori che comprano i giornali vengono in qualche modo un po' stimolarsi, no? A dire guarda, leggi almeno questo pezzettino qui perché lo devi sapere, è importante per te. È un bene, no? Ma insomma, neanche dobbiamo illuderci, no? Che leggeranno, che tutti, i nostri lettori leggeranno tutto e lo scriviamo senza fare resistenza, la lunghezza, l'indifferenziazione. Poi a volte anche certi suggerimenti stilistici o di formato possano intervenire per una lettura più fluente, più consapevole della struttura del testo. Non solo gli adolescenti e non solo, questo è un grafico orribile, anche lui, bruttissimo, che ci dà un'informazione sui minuti, sulle durate delle informazioni nei video. Cioè questo scrittore, non è un ricercatore, ci dà questo commento che dice, ho visto delle informazioni visive tantissime volte nella mia vita, ma l'ho vista veramente? Beh, non proprio, però nel senso che ne ho visti, ne ho guardati, soprattutto quelli molto brevi, ma non sempre li ho visti fino in fondo, li ho abbandonati spesso molto presto. E quindi il fatto di aver abbandonato molto presto questi video, come quelli che parlano di sport, oppure quelli che parlano delle news, della politica, i video su YouTube, sono tendenzialmente brevi, 4 minuti, 5, ci sono quelli di 30 secondi o di 3 minuti, ok? Quindi sempre più, non so se vi torna, i video che troviamo online sono video brevi. Sono video brevi che ci hanno abituato, oppure sono una conseguenza del fatto che noi tendiamo a vedere solo pochi minuti dei video che dobbiamo seguire. Questo ricercatore si chiama Guo, ha studiato milioni di visualizzazioni di video educativi prodotti dal MIT, dall'università americana, diciamo, e ha studiato quant'era lunga la durata del nostro vedere questi video online e ha trovato che un po' indipendentemente dalla durata del video, la nostra visione del video sta sui 6 minuti. Quindi, anche in un contesto di studio, quindi qui non sto parlando di ragazzi, teenager, che magari non hanno il tempo, non hanno voglia di vedere le news online, no? Quindi questi qui sono studenti del MIT, che rispetto a dei video di matematica, di fisica o di ingegneria, guardano i video soltanto per pochi minuti. Dopodiché l'attenzione si parte e si abbandona il video, se non addirittura la lezione nel suo complesso. Quindi, suggerimento anche nel caso dei video, nei video educativi, in questi strumenti è di farli corti, no? Stare corti, magari, cioè stare corti non vuol dire interrompere completamente la lezione, ma può voler dire fermarsi e trovare il modo di riassumere, riconsiderare, rivedere le informazioni che si sono aspettate. D'altra parte, questo, vi è mai capitato di usare una macchina per i movimenti oculari? No, chissà, magari prima o poi arriveranno, nel senso che attualmente sono degli strumenti costosi e un po' scomodi anche, perché questo qui ve lo passo come l'esempio più leggero e invisibile che c'è in giro, quindi potete immaginare come sono quelli che non sono invisibili o leggeri, no? E quindi insomma c'è uno strumento che si mette come un paio di occhiali, però insomma un pochino più da Halloween, no? E si mette si mette da qualche parte. Questo qui hanno cercato di metterlo tutto sulla testa in modo che perlomeno uno possa muovere la testa con facilità. E c'è una parte dello strumento che misura, che guarda quali sono i movimenti degli occhi mentre sto facendo qualcosa, mentre sto camminando, mentre sto guardando qualcosa sullo schermo, sto leggendo, no? Quindi guarda dove muovo gli occhi e cosa fisso. Il luogo della fissazione viene considerato il luogo di interesse, cioè io leggo un testo dove sono fisso, dove sto leggendo, no? Quindi i movimenti che io faccio rispetto al testo mi dicono cosa mi interessa, se lo capisco, perché vado avanti, oppure torno indietro, lo guardo più volte, no? Cioè mi dà delle informazioni sul processo di comprensione e di elaborazione delle informazioni. Lo posso usare per tanti scopi, lo posso usare per esempio mando qualcuno al supermercato a fare la spesa e guardo dov'è che fissa e quali sono gli oggetti che gli interessano per gli acquisti, e quindi magari in quei luoghi metto gli oggetti che voglio più fortemente vendere. Va bene, allora diciamo così, completiamo il suo discorso dei movimenti oculari per dire come si usa, cosa ci interessa, cosa ci dice rispetto alla lettura. Ecco, vedete, vi lascio, diciamo che chiudiamo su questa figura, su questo grafico, non so se è proprio un grafico. Questo qui è una heat map, con il colore rappresenta la quantità di sguardi che si fissano su una certa regione dello schermo, in questo caso. Allora, se io ho un testo sullo schermo, non tutto viene visto nello stesso modo, non tutto viene fissato nello stesso modo. Ci sono delle parti che vengono analizzate di più e delle parti che vengono analizzate meno. Mi interessa questo? Beh sì, perché se per esempio io voglio mettere la pubblicità su quella pagina video, voglio mettere in un posto dove so che la gente guarda, no? Quindi, considerando che la parte rossa è quella più vista, c'è il giallo, c'è il blu, quindi ci sono delle zone in cui non c'è quasi nessun esame, no? Dov'è che l'esame viene più concentrato? In alto, per un po' poi si scende, vedete, ancora si dà qualche sguardo così, e qui si interrompe quasi. Allora, c'è questo ricercatore che si chiama Nielsen che propone che la nostra elaborazione del testo è un'elaborazione ad F. Quando uno non ha tempo, non ha voglia di interesse tanto, non deve cercare, non deve studiare, eccetera, no? Può essere un esame che riguarda soltanto alcune parti del testo e quindi può portare a una ricerca che ha trovato quello che desiderava, no? Cioè qui può darsi che il lettore possa aver individuato l'informazione che cercava, però può anche essere che non sia fruttuosa e che ci sia una selezione delle informazioni che non è quella prodotta dallo scrivente del testo, che magari sapeva quali possono essere le informazioni portate, ma è una selezione che si basa così un po' sulla nostra tendenza a fare uno scanning delle informazioni senza leggere tutto, no? Cioè leggere fatica, e allora io posso cercare di leggere risparmiando un pochino, cercando l'informazione, no? Prendo anche il giornale, non è che leggo proprio tutto, no? Vado un po' di scanner, magari leggo i titoli, non so, ognuno di noi ha le sue strategie, no? Di lettura. Con un romanzo molto probabilmente questo non accadrà, no? Non così velocemente, non così frequentemente. Vabbè, guardiamo che è questa situazione lì e poi ci lasciamo. Questa rappresentazione raffigura lo schermo rappresentando il punto in cui si interrompe lo schermo, il fondo. Anche sul schermo, no? Ma anche sul cellulare ho un testo non so perché okay. Non appena io lascio, cioè, non mi riesce a dirlo. Allora, andiamo a prendere una pagina di un giornale. Ah, ammesso che me la dia, però. Dunque, qual è un giornale che posso sicuramente vedere online senza pagare un abbonamento? Non c'è.
Ah,
il piccolo. Allora, il piccolo, ma va bene, anche se non si vede lo stesso. Ecco, allora io qua ho aperto questa pagina e se è giusto quello che avevo detto prima, cosa guardo? Guardo un po' qui, ok? Poi vado un po' giù, mettiamo che sia una delle prime volte che guardo questa parte. Poi scendo ancora e poi abbandono, cioè non faccio scrolling per vedere cosa c'è oltre la piegatura del foglio, qui rappresentata da queste figure. No, ci sarà qualcosa sotto? Sì. Però questa parte qui, cioè sotto la piegatura del foglio, la vedo meno. Poi, guardo, no? Però. Quindi, quel che conta è anche per una notizia essere piazzata bene. All'inizio, nella prima parte della pagina. Chi sta lontano da questa parte sa che corre qualche rischio, sa, non so se sa, no? Cioè, c'è il rischio che nello studiare un testo che si dilunga molto, no? È possibile che ci sia un abbandono dell'informazione e invece una concentrazione basata non tanto sull'importanza della notizia, o almeno non solo, ma anche proprio nella fisicità della proposta del testo che ci troviamo di fronte. Naturalmente dipende molto dallo scopo dello studio, no? Perché se lo scopo dello studio è studiare tutto, allora non ci sarà questo abbandono della pagina. Ma se uno, non so, così vuole leggere e non ha una finalità di questo tipo, allora è possibile che ci sia. Comunque diciamo, noi non diciamo, il rischio c'è, poi non accadrà, no? Ma il rischio, la possibilità c'è, quindi anche nel testo probabilmente aiutare a selezionare le informazioni importanti da questo punto di vista, no? Cioè non essere soggetto, non essere oggetto, anzi, di un comportamento di lettura che non è basato, insomma, sulle strategie più giuste per portare a una comprensione. Mi lascerei, magari riprendiamo domani, provate a leggere il giornale di oggi tenendo in mente questa descrizione, così confrontiamo la nostra esperienza, confrontiamo la sensazione che abbiamo rispetto al nostro processo di lettura.